último el bar, demo el bar. Al final de la hora, yo de morir de sed, que no estoy ni al pie.
My butte, my butte.
Hay que pichar siempre pie, pie, pie. Y a la hora pira fina y graspe a voluntad.
Voy a gustar, voy a gustar.
Con mi sueño de explorar. Más difícil que no gané. Me toca andar a marcha a pie.
My butte, my butte.
Que siempre se hizo que
hey, hey, hey.
Y a la hora pipe shank enseña voluntad.
Eccoci qui, bentrovati su Radio Bandiera Nera, oggi martedì 19 maggio, con voi ci sono io, Davide Di Stefano, per il consueto spazio del primato nazionale qui su Radio Bandiera Nera dalle ore 13 alle ore 14, come tutti quanti i giorni, appunto il primato quotidiano, rassegna stampa e anche commento, insomma, di quelle che sono le notizie del giorno, della settimana, insomma, che abbiamo un po' l'aria che tira, come direbbe Mirta Merlino. Ebbene, oggi, insomma, è il secondo giorno della cosiddetta, insomma, della fase 2 reale, dovrebbe essere così, visto che riaprono anche un po' tutti quanti i negozi, i parrucchieri, i baristi, i ristoranti, eccetera, ovviamente, con immense difficoltà, chi ce la fa a riaprire, chi può permetterselo, diciamo, chi si è potuto permettere di rimanere chiuso per due mesi, quello che è, insomma, facendo fronte comunque alle spese che comunque sono andate avanti, facendo fronte a volte anche agli stipendi dei propri appunto dipendenti, visto che molto spesso la cassa integrazione in deroga non è arrivata, insomma, la situazione è assolutamente difficile, serve un sostegno molto molto più importante e la nazione è, diciamo così, insomma, insomma, su tutto il territorio nazionale ci sono proteste di categorie e quant'altro, ma questa cosa la vedremo più tardi. Andiamo a vedere un po' quella che è l'attualità politica di oggi. Prima pagina del primato nazionale dedicata, diciamo, all'intesa trovata tra Francia e Germania, no? Questo patto di acquisgrana sempre più solido, e così dopo tutta una serie di eurogruppi, consigli europei e quant'altro, alla fine si vedono i due che comandano, si vedono la Merkel con Macron e dicono decidono solo Francia e Germania, recovery fund da 500 miliardi, ma non sono a fondo perduto, specifichiamo noi nel titolo, perche ovviamente Giuseppe Conte si è subito vantato, non capiamo poi perché, del fatto che c'è stata un'intesa dove l'Italia non era presente, fra Francia e Germania, una preintesa appunto su questi fondi, no? Perché loro dovrebbero un po' sintetizzare le due posizioni, la Germania avrebbe ammorbidito un po' i falchi del nord, che non vogliono dare nessun tipo di fondo che non sia appunto un prestito secco con specifiche modalità di restituzione alle nazioni del sud Europa, diciamo così, e la Francia che dovrebbe un po' rappresentare gli interessi d'Italia, Spagna e gli altri, ma abbiamo più di un dubbio, ma andremo a leggere più tardi. Abbiamo poi un articolo su l'imbarazzante gaffe dei comunisti di Rizzo, ancora una volta dopo che già l'altra volta i giovani democratici avevano scambiato delle brigate nere con i partigiani, abbiamo avuto un altro errore storico piuttosto marchiano da parte dei nostri amici compagni. C'è poi la questione della sfiducia a Bonafede, quindi sempre questo governo un po' traballante, che però comunque tutto sommato rimane in piedi, dopo tutta la fatica che è stata fatta per mettere su l'esecutivo giallo fucsia nel settembre 2019, insomma ce ne vuole prima che cada, insomma, ma soprattutto poi che questo avvenga con un passaggio elettorale, comunque che la voce torni poi, che la decisione torni nelle mani del popolo, è abbastanza complicato. C'è abbiamo un approfondimento su Rocco Casalino che ha un vermilingo di serie B, abbiamo insomma sempre la questione legata alle difficoltà di imprese e lavoratori, parleremo anche del lavoro nei campi, che non è vero che gli italiani non vogliono fare, e poi c'è l'ultimatum di Trump nei confronti dell'OMS che gli dà 30 giorni per dimostrare di non essere un burattino della Cina, così dice De Donald. Ma andiamo a vedere insomma subito un po' il pezzo in apertura che riguarda, abbiamo scelto di dare spazio a quanto accaduto nell'intesa franco-tedesca. Ecco qui, torna l'asse franco-tedesco, scrive Adolfo Spezzaferro, e detta la via agli altri paesi UE su come intervenire per fronteggiare la crisi scatenata dall'emergenza pandemia. Germania e Francia si fanno un accordo per conto loro su un piano temporaneo da 500 miliardi di euro che vengano dalle spese del bilancio dell'Unione Europea, quindi non prestiti in teoria, a disposizione delle regioni e dei settori più colpiti dalla pandemia, come ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo il vertice in videoconferenza con il presidente francese Emmanuel Macron. È questo l'anticipo di Recovery Fund su cui si sono accordati Berlino e Parigi, ed è su questa proposta che i paesi UE dovranno confrontarsi. Insomma, ancora una volta, per Berlino e Parigi la UE è una loro dependance, insomma, dettano l'agenda. Si tratta di un piano per la ripresa dell'economia europea, raccogliendo 500 miliardi di euro sul mercato con l'emissione di bond a lunga scadenza. E questa è la misura chiave dell'iniziativa franco-tedesca, tanto rimandiamo Vangelis, iniziativa franco-tedesca, insomma, per la ripresa europea della crisi provocata dal coronavirus, che include progetti anche sul fronte del recupero della sovranità sanitaria, la transizione ecologica, insomma tutta una serie di misure. Il fondo fornirà una spesa a carico del bilancio, scusate, nel frattempo non so cosa, è partito qualcos'altro che non doveva partire, ecco qua, ci mettiamo Vangelis, sempre con i nostri potenti mezzi. Stavo dicendo, il fondo fornirà una spesa a carico del bilancio per i settori e le regioni più colpite sulla base dei programmi di bilancio UE e in linea con le priorità europee, insomma comunque sostanzialmente saranno soldi abbastanza vincolati. La misura ha causato ovviamente le reazioni, no, dei sovranisti vari, in primis su Twitter parole di fuoco da parte di Borghi e Bagnai, che hanno subito sottolineato come nel documento uscito fuori da questo vertice comunque si parli chiaramente di una restituzione, quindi questi soldi non sono appunto a fondo perduto. Invece Conte comunque, diciamo, festeggia, dal canto suo il premier Giuseppe Conte plaude all'iniziativa, alla proposta franco-tedesca, 500 miliardi a fondo perduto, scrive Conte, e non è così, rappresenta un primo passo importante nella direzione auspicata dall'Italia, ma aggiunge il premier, per superare la crisi e aiutare le imprese e famiglie serve ampliare il recovery fund, fiducioso in una proposta ambiziosa da parte della Commissione Europea. Kurz, diciamo, invece il premier austriaco gioca un po' la parte del del falco, siamo pronti ad aiutare i paesi più colpiti con prestiti, no? Ma ovviamente si aspettano che questi soldi vengano restituiti e soprattutto che non ricadano, diciamo, sui bilanci anche delle loro nazioni. La von der Leyen, come si pronuncia, insomma Ursula, la Presidente della Commissione Europea, dice: accolgo con favore la proposta costruttiva fatta da Francia e Germania. Riconosce la portata e le dimensioni della sfida economica che l'Europa deve affrontare, giustamente pone l'accento sulla necessità di lavorare su una soluzione con il bilancio europeo al centro. Insomma, la von der Leyen è contenta, fermo restando che comunque si era parlato, no, anche nei giorni, se vi ricordate, della trattativa europea, di cifre ben maggiori rispetto ai 500 miliardi di questo recovery fund, no? Si parlava di 2000 miliardi, anche perché 500 miliardi, se non sbaglio, era la cifra che bastava solo per la Germania, no? Se ricordate, in termini di aiuti all'economia. Comunque, ad ogni modo, bisognerà un po' vedere come andrà a finire questa trattativa quando poi andrà sul tavolo dei 27. Diciamo, al centro della trattativa appunto c'è il Recovery Fund, il Fondo per la Ripresa, che dovrebbe essere incluso nel bilancio pluriennale dell'Unione Europea 2021-2027, e questo spiega il perché dell'anticipo, no, di Berlino e Parigi cerca di anticipare i tempi, perché comunque andrebbe se non nel 2021 troppo tardi. L'Eurogruppo ha dato mandato alla Commissione di lavorare al fondo, ma ancora tutto in alto mare. Il piano della Commissione, una volta sviluppato, dovrà essere approvato dall'Europarlamento e dai leader europei riuniti nei consigli UE. Ecco, insomma, questo è un po' quello che è successo a livello europeo. Lo stiamo riportando. C'è poi la questione Bonafede, se vogliamo magari andare a buttare un occhio rispetto a quello che succede anche in Italia, no? Stavamo parlando di queste problematiche, diciamo, sulla tenuta del governo. Leggiamo velocemente, così poi ci andiamo a fare subito una bella pausa musicale. Ecco qui: la maggioranza nelle mani di 17 renziani, domani la doppia sfiducia a Bonafede. Insomma, ecco, Renzi detta sempre un po' la linea al governo, sia nella sua formazione, sia nello staccargli la spina. Insomma, Renzi è uscito con la sua pattuglia di parlamentari a risultare determinante, quindi domani in Senato si voteranno le mozioni di sfiducia contro il Ministro della Giustizia, il grillino Alfonso Bonafede. Se qualcuno della maggioranza ritiene di votare la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro della Giustizia, è come se votasse una sfiducia al governo, è l'avvertimento del capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi. Sono convinto che non ci saranno sorprese, le mozioni di sfiducia sono un attacco strumentale al governo, sottolinea Crimi, in un momento in cui il Paese sta pensando a come ripartire, si vuole mettere il Parlamento in questo imbuto. Conclude il capo politico del Movimento 5 Stelle, il destinatario delle parole di Crimi è ovviamente Matteo Renzi, che con la sua pattuglia di senatori è determinante per la tenuta della maggioranza. Insomma, Italia Viva tiene sulle spine i propri alleati, lancia qualche bordata a Conte, no, la Bellanova che parla, dice: domani ascolteremo Bonafede e valuteremo, no? Insomma, tutto quanto questo gioco. Poi in realtà di Bonafede, quello che ha fatto nei confronti della polemica con Di Matteo e le scarcerazioni dei boss, sono, diciamo, delle cose un po' così a corredo, che non entrano poi nel merito, diciamo, di questi giochi di questi giochi politici. Insomma, vediamo un po' i numeri in ballo. Numeri alla mano: i renziani sono l'ago della bilancia. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia con i 17 senatori renziani arriverebbero a toccare quota 157, mentre la maggioranza giallo fucsia senza Italia Viva si fermerebbe a quota 144, quindi se la matematica non è un'opinione, 13 di stacco, e non ce la farebbe neanche convincendo gli ex 5 Stelle o altri spazi a votare contro la mozione. Quindi, insomma, Renzi insieme all'opposizione arriva a 157, su un totale di 161, diciamo, di maggioranza assoluta nel Senato. Ci sono buone possibilità che la cosa passi, anche perché tra gli ex Movimento 5 Stelle, no, i transfughi, c'è tipo Gianluigi Paragone e anche altri che sarebbero ben contenti di mandare Bonafede a casa. Comunque, quello che io, a mio modo di vedere, ritengo abbastanza improbabile è che il governo cada e si vada alle urne. Questo è impossibile, ma al di là del fatto della questione del coronavirus, del distanziamento, di quello che potrebbero inventarsi, è proprio una questione di ambito politico, nel senso che comunque 5 Stelle tiene in ostaggio ancora più di Renzi il Parlamento, nel senso che sono loro i più attaccati alla poltrona, che hanno dimostrato di governare prima con Salvini e dopo con l'estrema sinistra, o comunque con la sinistra, con Fratoianni, per dire, con Speranza, pur di rimanere lì dove sono, insieme al PD, insomma tutti quanti quelli con cui hanno detto che non avrebbero mai governato insieme. Quindi sappiamo che questi miracolati per tenersi la poltrona, non essendoci più i vitalizi, purtroppo, dico io, perché almeno con i vitalizi, con le pensioni, dategli quello che gli pare, lingotti d'oro, assicurazioni per i figli e per i nipoti, tanto costeranno comunque di meno rispetto al danno che invece causa questo tipo di attaccamento alle poltrone, perché appunto non permette poi di far pronunciare il popolo, diciamo, al di là del fatto poi dei limiti della democrazia, non è che siamo qui a fare gli ultras della democrazia parlamentare, no? Questo è evidente. Resta il fatto però, insomma, che veramente 5 Stelle sono forse il punto più basso mai toccato dalla politica in Italia, quantomeno come classe dirigente, visto che ci sono questa serie di miracolati che pur di rimanere al loro posto, tanto agognato in Parlamento, veramente sarebbero disposti a qualsiasi cosa, ancora più degli altri, molto spesso ancora più degli altri, perché rispondono meno, diciamo, a delle dinamiche politiche, molto spesso sono più parvenuti degli altri, quindi hanno più necessità economiche e di affermazione personale. Questo però appunto fa sì che la maggioranza resti inchiodata, e quindi abbiamo veramente questo mostro politico in Italia. Fermo restando che io già nell'ottobre scorso avevo scritto rispetto alla crisi politica italiana, rispetto alle modalità con cui si era formato questo governo, diciamo, dove anche lo stesso, ormai l'ultimo feticcio, anche l'ultimo muro, quello del consenso, era caduto, perché se ci pensate comunque è stato un governo fatto contro la volontà degli elettori, anche di PD, 5 Stelle, contro qualsiasi senso politico, è stato fatto veramente soltanto per andare avanti così a ogni costo, e questo secondo me rappresentava già una crisi politica, perché cosa ti inventi? Cioè, nel senso, dopo Berlusconi si sono inventati il governo tecnico di Monti, dopo Monti appunto non si è più governato sostanzialmente, c'è stato così Letta, Renzi, tutti i premier non eletti, c'è questo stallo politico infinito che continua anche con cambi di legge elettorale. Siamo sempre veramente, il sistema politico italiano è in una crisi profondissima, e io avevo ipotizzato che si sarebbe arrivati poi ad una sorta di post-democrazia, o comunque un'accelerazione verso questo tipo di situazione, scenari comunque assolutamente nuovi, ancora indefiniti, però diciamo poi che con il coronavirus e quello che è successo, questo potrebbe, insomma, non so, in qualche modo verificarsi, senza per forza di cose, diciamo così, favoleggiare rispetto a, in maniera eccessiva, su dittature sanitarie e scenari orwelliani, però sicuramente le cose cambieranno. Io dubito che si andrà a votare così come se nulla fosse, come 20 anni fa, gli schieramenti qua e là, vinca il migliore. Secondo me succederà sicuramente qualcosa, ma andiamoci a fare una bella pausa. Io direi che ci sentiamo un pezzo un po' d'antan, diciamo, un po' di rock alternativo identitario degli anni 90, se non sbaglio, con il gruppo romano degli Aurora. Ci andiamo ad ascoltare Il richiamo del corno.
Quando il corno squilla, le caravelle abbandonano gli oceani e si ritrovano in porto. I viandanti lasciano i sentieri e discendono alla fonte. Gli uomini metropolitani smarriscono la ragione della frenesia e si infiamminano attratti dalla melodia. Quando il corno squilla, la compagnia si rinnova, come i parassiti incolpiranno gli operosi, gli imbecilli problematici e l'assassinanti, gli artisti, gli stonati, la testa, energetici, mezzo calze che presi in posi illuminati, volontari avventurieri, paralleli convergenti, generosi e spocchiosi, spigoleremo insieme, masticando aforismi, rangugiando racconti, divorando esperienze. Quando il corno squilla, quando il corno squilla, quando il corno squilla, la compagnia chiama a raccontar. Quando il corno squilla, quando il corno squilla,
E rientriamo qui, eccoci qua, abbiamo ascoltato appunto un pezzo degli Aurora, storico, no? Diciamo del corno molto, molto bello, che sì, diciamo, parte in riferimento forse ad una specifica comunità, però devo dire che le parole sono sempre suonate molto belle e quindi ce la siamo sentita volentieri. Che dire, quando il corno squilla la compagnia chiama a raccolta, questo è successo un po' in queste settimane, possiamo dirlo, rispetto ad alcune manifestazioni che sicuramente hanno contribuito, insomma, a dimostrare che gli italiani ancora esistono, che fuori dagli schermi dei social network c'è qualcuno che è disposto ancora, insomma, a manifestare il proprio dissenso, a ribellarsi, usiamo questo termine, no, che a volte sembra sempre un po' troppo pomposo, però forse in questo momento ha un suo perché. Ci sono molte manifestazioni, si sta parlando in questi giorni di molte manifestazioni che dovrebbero interessare appunto l'Italia tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Ce n'è una ci sono alcune il 30, no, di alcuni gruppi, Stop Europa e quant'altro. Poi c'è questo fatidico 2 giugno, no, dove si parla di Pappalardo che dice che lui il generale è il vero tenutario della protesta nazionale popolare in Italia, con Gillette arancioni, che però non ricordano nemmeno lontanamente Gillette gialli francesi, ma soprattutto lui è un personaggio a dir poco controverso e un po' bruciato, passatemi il termine. Sembra proprio un, non so, a voler pensare male, anche un vero e proprio strumento per contenere un certo tipo di dissenso. Questo è il 2 giugno, dove ci sarà anche la manifestazione dei comunisti di Rizzo e in teoria anche ovviamente le piazze del centrodestra. Non so se avete seguito, c'è stata questa gara un po' tra Salvini e la Meloni a chi dichiarava prima la piazza. Sembra che Fratelli d'Italia lo avesse già preannunciato, comunque almeno agli addetti ai lavori a livello parlamentare tutti lo sapessero, e invece poi Salvini invece l'ha annunciato così un po' a sorpresa, la Meloni iniziale sarebbe un po' arrabbiata, però ecco, resta il fatto, al di là di queste contese politiche per addetti ai lavori, di queste manifestazioni che ci saranno. Non saranno a Roma, perché ovviamente si riapriranno le regioni il 3 giugno, se non sbaglio, quindi il 2 ancora sono chiuse, e Salvini propone di farle in 100 piazze d'Italia. C'è poi una manifestazione il 6 giugno, che è quella indetta, diciamo così, dai Ragazzi d'Italia, che però sulla quale c'è ancora molto, bisogna capire un po' cosa sta succedendo. Sembra che siano un po' gli ultras delle tifoserie italiane che dovrebbero, insomma, dare vita a questa manifestazione, anche se lì, insomma, i rischi sono particolari, e bisognerà vedere se verrà autorizzata, insomma. Ci sono molte incognite, secondo me, a mio modo di vedere. Sicuramente esiste un fenomeno invece molto interessante, che è quello delle mascherine tricolori. Se avete seguito anche sui social, sono 3 settimane comunque che portano avanti le loro manifestazioni, 70-80 città d'Italia, appunto con questo metodo, no, distanziati, però col megafono, stile sentinelle francesi, con la mascherina tricolore. E in particolar modo l'ultimo sabato c'è stata questa protesta a Roma, comunque è piuttosto riuscita, ha coinvolto centinaia di persone, e finora le proteste non avevano mai superato poche decine. È stata senza dubbio un po' la protesta più clamorosa fatta fino adesso, diciamo, ai tempi della quarantena e del lockdown, visto che centinaia di persone sono andate in giro per Roma in maniera non autorizzata, non in periferia, ma proprio in via del Corso, nelle vie centrali. Si sono fermati anche sotto Palazzo Chigi, Piazza Santi Apostoli, Piazza di Spagna, e poi dopo c'è stata... Ovviamente questo ha causato la forte repressione da parte della polizia. Se avete visto le immagini, poi la manifestazione è stata bloccata di fatto in via dei Due Macelli, che è la via che collega, più o meno per chi conosce Roma, insomma, via del Tritone con Piazza di Spagna, quindi praticamente all'entrata di Piazza di Spagna sono state bloccate, nonostante appunto stessero ormai ritornando a casa poche centinaia di metri da lì, c'era Piazza del Popolo, dove si sarebbe sciolta la manifestazione. Quindi la polizia, le forze dell'ordine hanno voluto mandare anche loro un messaggio piuttosto chiaro, sono intervenute in maniera energica, nonostante ci fosse una carenza di mezzi e di uomini piuttosto evidente. Invece hanno addirittura chiuso da una parte e dall'altra in una via i manifestanti, li hanno obbligati a fornire documenti, e faranno sicuramente delle multe, eccetera, eccetera. Quindi c'è sicuramente un periodo piuttosto particolare, ecco, sotto questo punto di vista. Lo avevamo già detto, insomma, tra i vari diritti costituzionali sospesi, insieme alla libertà di movimento, alla libertà di culto e altre cose, c'è senza dubbio l'aspetto della libertà di, appunto, il diritto a manifestare il proprio pensiero anche in maniera fisica, perché bisogna ricordare una cosa molto importante, cioè in Italia non è che le manifestazioni devono essere autorizzate, nel senso, in realtà si fa un preavviso, tu dici, guarda, io faccio una manifestazione per motivi di ordine pubblico, per la gestione del traffico, così, per far sì che quella piazza, cioè per sapere che quella piazza non è mai già stata occupata da persone di una parte politica avversa, no, nello stesso momento io ti faccio un preavviso. Quando ti faccio il preavviso ti sto dicendo, guarda, io manifesto qua, ti ho detto, cioè così funziona, non è che uno va col cappello in mano a chiedere, ma per favore mi fate manifestare, mi autorizzate, cioè non funziona così. Quindi la manifestazione del pensiero e manifestare, appunto, è un atto così libero, si può fare, è garantito, e quindi bisognerebbe un po' ragionare anche su questo tipo di repressione, su questo tipo di approccio. Adesso nel nuovo DPCM, se non sbaglio, non l'ho letto tutto quanto, pare che invece siano consentite anche le manifestazioni, e questo potrebbe magari dare cambiare un po' le carte in tavola rispetto a quello che è accaduto fino adesso, dove comunque le manifestazioni sono state più o meno clandestine, e tutte quante sostanzialmente brutalmente represse così dallo Stato, no? Il caso più eclatante, forse oltre a quello delle mascherine di questo sabato, è stato senza dubbio quello dei commercianti milanesi, se vi ricordate, che erano pochissimi, distanziatissimi, e nonostante questo sono stati veramente, insomma, gli è stata fatta questa multa molto pesante. Invece ovviamente di tutti gli altri assembramenti stile Silvia Romano, giornalisti accalcati con Contageno, eccetera, quelli non sono stati soggetto di multe, così come non lo è stato per esempio questa mattina con il Primato. Abbiamo dato anche una notizia rispetto ad un assembramento che si è svolto ieri mattina o l'altro ieri mattina in Largo Breneste a Roma, dove si è svolta una preghiera pubblica, comunque di alcuni centinaia di immigrati musulmani che hanno pregato tranquillamente senza mascherine, tutti quanti accalcati. Quello va bene, c'erano i carabinieri a sorvegliare, perché la libertà di culto, magari anche giustamente garantita ai musulmani, va bene, con assembramenti invece una manifestazione con persone divise, distanziate, non si può fare. Cioè, questo veramente è una cosa che non si capisce, ed è palese che non è una questione sanitaria, di sicurezza, ma è semplicemente una questione di contenimento del dissenso. Non bisogna far vedere in questo momento che nei confronti del governo la rabbia è diffusa, anche se, insomma, un po' il segreto di Pulcinella. Detto questo, io direi facciamoci un'altra breve pausa, visto che siamo un po' al giro di boa, all'una e mezza, che ci sentiamo. Vediamo un po' cosa avevamo. Eccoci qua. Ci andiamo a sentire anche qui un pezzo un po' vintage. C'è sempre un pezzo di Sottofascia Semplice, almeno nelle mie trasmissioni. Questo è Il Tamburo dell'Avanguardia. Credo che il nome originale della canzone sia soltanto Avanguardia dei Sottofascia Semplice. E anche questa sicuramente è molto, molto a tema rispetto ai giorni che stiamo vivendo e a queste proteste.
Il tamburo del 22, è tamburo che ha già suonato, è tamburo che alza la polvere sulla piazza del plebiscito, è tamburo di mille torce, è tamburo sulla strada per Roma, è tamburo che se ne frega, è tamburo che non perdona. Già suonava nelle trincee, ora sotto le bandiere nere, già scuoteva le armate nel fango, è tamburo che ferma il tempo, è tamburo della terra scura, è tamburo del marmo bianco, è tamburo che non si scorda, è tamburo della guardia. Somaro, con il legno dell'ultima quercia, e telaio del mio tamburo, e tamburo dell'ultima marcia, e tamburo della riscossa, e tamburo che suona all'alba, e tamburo che non si scorda, e tamburo dell'avanguardia. Già suonava nelle trincee, ora sotto le bandiere nere, già scuoteva le armate nel fango, e tamburo che ferma il tempo, e tamburo della terra scura, e tamburo del marmo bianco, e tamburo che non si scorda, e tamburo dell'avanguardia. Con la pelle del mio somaro, con il legno dell'ultima quercia, e telaio del mio tamburo, e tamburo dell'ultima marcia, e tamburo della riscossa, e tamburo che suona all'alba, e tamburo che non si scorda, e tamburo dell'avanguardia.
Eccoci qui, entriamo sempre in diretta su Radio Bandiera Nera, per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, ricordiamo, questo è il Primato Quotidiano, la rubrica giornaliera quotidiana del Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera dal lunedì al sabato. Oggi con voi c'è qui Davide Di Stefano e con il fantastico sottofondo di Vangelis. Cambiamo un po' argomento, volevo riprendere, uscire un po' dall'attualità più stringente a livello politico di mobilitazioni e quant'altro e affrontare un po' il discorso, diciamo, non tanto sull'origine del virus che, come abbiamo visto, no, ci sono mille ipotesi, mille opzioni, il laboratorio di Wuhan, le accuse di Trump, l'OMS, Bill Gates, Anthony Fauci, poi c'è chi appunto più o meno crede a, non so, cioè, diciamo così, teoria del complotto, usiamo questo termine, anche se è sicuramente limitante, perché bisogna comunque andare poi a un po' a dirimere quelli che sono degli aspetti reali e altri, diciamo, un po' più forzati, però, o comunque realistici, insomma supportati comunque anche da prove o evidenze, insomma, comunque al di là di questo, la domanda importante in questo momento che io vorrei porre non è tanto quando in Cina, come, perché, eccetera, ma appunto quando l'epidemia, diciamo, è scoppiata in Italia. Perché se noi andiamo a prendere, no, quella che è la vulgata ufficiale, ce la ricordiamo un po' tutti quanti, la vulgata ufficiale è che il 21 febbraio c'è il paziente 1 di Codogno, no? Poi lì, insomma, scoppia il contagio lì nell'Odigiano, non si fanno le zone rosse invece nella Bergamasca e in altre parti, poi Zingaretti continua a fare gli aperitivi, Sala a dire che Milano non si ferma, invece poi il 10 marzo quando è, cioè, scatta il lockdown e tutta quanta l'emergenza. Il discorso è chiaro che noi sapevamo, avevamo insomma delle informazioni limitate sotto questo profilo, noi eravamo quelli che potevamo soltanto osservare il nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 27 gennaio dire da Lilli Gruber che era tutto quanto a posto. Siamo noi che siamo stati anche fatti passare come allarmisti, perché dicevamo guardate, cioè, in Cina, cioè, la gente sta male, vengono presi con queste tute, disinfettano le strade, insomma, cioè, sembra una situazione veramente da film di fantascienza, ma sicuri che non succede anche in Italia? E ci dicevano ovviamente no, è tutto quanto a posto, e anche noi sappiamo poi che in Cina, no, la cosa risale, diciamo, ai primi di gennaio, insomma, poi non mi ricordo bene quando è che ufficialmente si parla per la prima volta di coronavirus, però resta il fatto che invece sembra che noi, mentre stavamo tutti quanti tranquilli, nonostante due cinesi che erano venuti, se vi ricordate a Roma, nonostante la dichiarazione del 31 gennaio di stato d'emergenza sanitaria nazionale, mai successo prima nella storia d'Italia, abbiamo fatto Sanremo tutti contenti, tutti felicioni, e poi dopo invece è arrivato il virus. In tutto questo, probabilmente questa narrazione è sbagliata, noi non avevamo tutte quante le informazioni, ma Giuseppe Conte e gli altri esponenti del governo sì. Questo perché? Perché, come detto, il 20 gennaio viene presentato un report che al Presidente del Consiglio e anche ad altri, dove dentro ci sono tre scenari, uno di questi addirittura prevedeva la possibilità in Italia di 800.000 morti. E nonostante questo, insomma, non sembra che siano stati fatti acquisti massivi di mascherine, ventilatori e quant'altro fin da subito. Ma soprattutto ci sono anche altre dichiarazioni, no, di queste strane polmoniti che giravano già da inizio gennaio nella Bergamasca, di cui appunto hanno fatto relazione anche diversi medici. Poi c'è stato uno studio anche, se non ricordo male, sempre a Brescia, che ha addirittura retrodatato l'inizio della pandemia, o comunque dell'epidemia in Italia, a ottobre. Ottobre 2019, questo cambierebbe totalmente lo scenario, anche rispetto soprattutto alle responsabilità di chi ha governato, perché ci hanno fatto credere che se per contenere il virus bisognava al 15 marzo inseguire i runner sull'Appia Antica o in spiaggia a Venezia, e invece avevamo il coronavirus in casa già da ottobre 2019, quantomeno. C'è un elemento, secondo me, che è stato molto, molto sottovalutato e anche forse un po' messo a tacere a livello di informazione, che è quello dei giochi militari di Wuhan, ovviamente, ovvero se ne è parlato come possibile veicolo del virus, però non viene appunto approfondito realmente. Ci sono state le dichiarazioni, no? Ricordate, di Tagliariol, che è un famoso spadista, no? Appunto atleta della scherma italiana, che insomma, voglio dire, ha detto in maniera abbastanza netta, no? Che quando insomma, che lui a Wuhan era stato male. Adesso andiamo un po' a rivedere le dichiarazioni. Lui disse: quando siamo arrivati a Wuhan ci siamo quasi tutti ammalati, addirittura ha detto. E ricordiamo che i giochi militari di Wuhan ci sono stati nella metà di ottobre, adesso non ricordo le date precise, però insomma parliamo della metà di ottobre, e Tagliariol ci dice che degli atleti perfettamente in salute arrivano a Wuhan e si sono quasi tutti ammalati, ma il peggio è stato il ritorno a casa. Dopo una settimana mi è venuta la febbre altissima, sentivo che non respiravo, il malanno non passava nemmeno con gli antibiotici, sono guarito dopo 3 settimane e sono rimasto a lungo debilitato. Poi si sono ammalati mio figlio e la mia compagna. Quando si è cominciato a parlare del virus, mi sono detto l'ho preso anche io. Dopo Tagliariol, dopo queste dichiarazioni piuttosto forti, è stato costretto a fare una sorta di smentita, dove in realtà non smentisce nulla. Ma cosa più importante, noi abbiamo provato ad intervistare altri atleti che erano lì a Wuhan, e tutti quanti inizialmente ci hanno detto che c'era questo silenzio imposto dallo Stato Maggiore della Difesa, appunto, no? Dopo una serie di no comment, che Francesca Totolo si è vista recapitare, è riuscito a contattare telefonicamente il capo della prima sezione agonistica, tenente colonnello Marco Pietro Carfì, il quale ha affermato, insomma, che qualsiasi intervista riguardo agli atleti che sono andati a Wuhan viene trattata direttamente dallo Stato Maggiore della Difesa. Insomma, è stato messo un silenzio stampa, ho imposto un silenzio stampa piuttosto strano. Per fortuna la caparbietà anche di Francesca Totolo, dopo un po' di giorni, questo succede il 15 maggio, quindi 4 giorni fa, dopo una serie infinita di no che si è vista recapitare da questi atleti che non volevano parlare più di questi giochi militari di Wuhan, nonostante Tagliariol ci ha detto che quasi tutti stavano male, lui è stato male, non gli passava la cosa, non gli scendeva con gli antibiotici, niente di niente. Anche in Francia all'equipe due atleti hanno detto di essere stati male con gli stessi sintomi, anche in America ci sono altri che hanno questa cosa qua, però non si può parlare. E invece a un certo punto la nuotatrice Petronio, Aurora Petronio, ha parlato con noi e ha detto: ho avuto la febbre ai giochi militari di Wuhan in ottobre, la città era deserta. Andiamo un po' a leggere questo articolo di Francesca Totolo che intervista appunto Aurora Petronio. In un precedente articolo avevamo documentato il silenzio stampa imposto dallo Stato Maggiore della Difesa per gli atleti azzurri che avevano partecipato ai giochi militari di Wuhan dell'ottobre 2019. Grazie all'autorizzazione delle Fiamme Gialle siamo riusciti ad intervistare Aurora Petronio, giovane promessa del nuoto azzurro, che ha gareggiato a Wuhan. Insomma, prima ci sono alcune domande così conoscitive che fa la Totolo alla Petronio, gli dice quando riprenderanno gli allenamenti, Tokyo 2020, eccetera, eccetera. A proposito di gare, chiede, sei arrivata quinta nella finale dei 200 farfalla ai giochi militari di Wuhan e sesta nel 4% misto femminile, un ottimo risultato. E risponde la Petronio, sì esatto, nei 4% misto femminile ho gareggiato al mattino e poi mi hanno dato il cambio al pomeriggio. Ho fatto anche 100 delfino che sono andati molto male perché mi era venuta la febbre. Però sono soddisfatta per il risultato in generale, considerando anche il mio stato di salute. Quindi dice, sono stata male. Come ti è sembrata, chiede Francesca Totolo, Wuhan durante i giochi militari che si sono svolti nell'ottobre 2019? Praticamente un mese prima dei primi casi documentati di Covid-19, quindi un mese prima, anche a Wuhan. Una cosa particolare che non abbiamo subito notato, che abbiamo subito notato tutti appena arrivati a Wuhan, una metropoli che conta 11 milioni di abitanti, è che per le strade non c'era praticamente nessuno. Non avevo mai visto una città così vuota nelle competizioni internazionali precedenti a cui ho partecipato, ad esempio a Singapore e Taipei. Le immagini che arrivavano da Wuhan a gennaio, deserta a causa delle misure di contenimento del coronavirus, non si discostavano molto dalla Wuhan che ho visto io a ottobre. Quindi Aurora Petronio ci sta dicendo che a ottobre Wuhan era già una città deserta, che tutti gli atleti, così come ha detto Tagliariol, che erano andati là, sono stati male, lei compresa. Ma andiamo avanti. Quindi c'era già una strana atmosfera in città, chiede la Totolo. Ci siamo incuriositi e abbiamo chiesto perciò il motivo. Ci hanno detto che, per ragioni di sicurezza, le autorità cinesi avevano chiesto ai cittadini di rimanere a casa. Perché? Quali sono queste ragioni di sicurezza ad ottobre? Io mi immaginavo la folla tipica delle città cinesi. Invece Wuhan era deserta, soprattutto nella zona degli impianti sportivi. Abbiamo visitato il centro cittadino l'ultimo giorno prima di tornare in Italia. Qualche persona di più in giro, ma non certo la folla che mi aspettavo. Tornando al tuo stato di salute durante i giochi militari, anche tu quindi non ti sei sentita bene? Sì, esattamente, risponde Petronio. All'inizio pensavo ad un problema di fuso orario, poi però mi è venuta pure la febbre che mi ha fatto saltare una giornata di allenamento dopo la gara dei 100 delfino. Tutte le mattine mi sentivo svenire, ma non ci ho fatto molto caso, addebitando il mio malessere alle conseguenze del lungo viaggio. Dopo il ritorno in Italia, questo malessere è continuato? Tornata in Italia ho avuto un fortissimo raffreddore che ho cercato di curare normalmente con le aspirine. Poi mi hanno prescritto un antibiotico che però non ha funzionato come avrebbe dovuto. Nel frattempo continuavo ad allenarmi in piscina perché servono almeno 15 giorni per recuperare 2 giorni fuori dall'acqua. Continuava a ripresentarsi la tracheite con febbre, tosse e raffreddore e non si riusciva a capirne il motivo. Parliamo sempre di un atleta giovanissima in forma. Sono andato avanti così per 2 mesi. Anche durante gli assoluti di nuoto non mi sentivo bene e infatti non ho fatto un buon tempo. A dicembre sono dovuta rimanere addirittura 2 settimane a casa, questo a dicembre, quindi dopo un mese, perché non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto. Ad un certo punto ho pensato che fosse diventata una cosa mentale. Infine a Capodanno sono stata ricoverata in ospedale perché non riuscivo più a respirare e avevo quasi 40 di febbre. Quindi vai ai giochi militari a Wuhan a metà ottobre, già lì si sente male, c'ha la febbre, torna. Non riesce a curarsi, come dicono tutti quanti, antibiotici, tutte le cose, quindi non gli passa, e alla fine in crisi respiratoria e con la febbre che non scende deve essere ricoverata a Capodanno, cioè questa è un'atleta di 20 anni in formissima, quindi questo è successo. E qual è stata la diagnosi dei medici in ospedale? Sono stata ricoverata dal 31 dicembre al 4 gennaio. I medici mi hanno detto che poteva essere stato un batterio. Sono stata riempita di cortisone e antibiotici. Mi hanno detto che gli antibiotici che avevo preso in precedenza non erano stati sufficienti. Dopo qualche giorno, fortunatamente, ho iniziato a sentirmi meglio. Quindi hai avuto gli stessi sintomi di Matteo Tagliariol. Altri atleti azzurri, che tu sappia, si sono ammalati durante o dopo i giochi militari di Wuhan? Ho sentito l'intervista a Tagliariol. La differenza è che lui è stato male per 3 settimane, mentre a me la malattia è durata per 2 mesi e mezzo, dopo il ritorno da Wuhan. Può essere anche che io mi sia ammalata in Italia. Questo non lo posso sapere. Per quanto riguarda i miei colleghi, so che altri non si sono sentiti bene. Un'altra nuotatrice ha saltato gli assoluti di dicembre perché non si sentiva bene. Si parlava di un sospetto di mononucleosi. Insomma, questo è un po' il... Poi dopo, insomma, si parla ancora di... Della cosa. Gli chiede la Totolo se sarete sottoposti a test sierologico. Come le fiamme gialle, dovremmo essere sottoposti a test sierologici a breve. No, per ora non mi hanno però ancora comunicato la data certa. Cioè, il discorso è, ma se ci sono tutti questi atleti che dicono che a Wuhan, forse 2 mesi prima di quello che è stato poi dato come data effettiva, già c'era forse, cioè comunque si sono sentiti male, hanno avuto sintomi simili a quelli del virus, sono stati male per mesi. Parliamo di atleti, tutti quanti giovani in forze, non soltanto in Italia. Questo racconto comunque della Petronio è veramente incredibile. Perché non si va a indagare su questa cosa? Perché viene messo il silenzio stampa da parte del Ministero della Difesa? Perché non si fanno i test sierologici a questi atleti per sapere se effettivamente hanno contratto il virus? Cioè, è chiaro che questo cambierebbe un po' tutto quanto. E secondo me è assolutamente un ambito da indagare. Con il primato nazionale lo faremo senz'altro, cercheremo di fare altre interviste e anche di ricostruire un po' la vicenda e mettere insieme tutti quanti gli indizi che ci fanno pensare che questo coronavirus sia arrivato in Italia sicuramente molto prima. Ma andiamoci a fare un'altra pausa musicale prima di passare poi all'ultima parte e ai saluti. Ci sentiamo una canzone dei DDT, del buon Ago, che saluto, e anche se qui c'è una frase un po' colpevole, diciamo, in questa canzone, ce la sentiamo, visto che ha generato tanti amori negli anni 90 e 2000 nell'ambiente del, non so, diciamo così, della destra radicale.
Parlerò di lei, che sono solo e sento che mi manca. Credo che oggi parlerò di lei, dei suoi capelli, poi della sua voce. Credo che oggi parlerò di lei che corre via così veloce. tanto a lei non gliene frega niente.
Eccoci qua, rientriamo sempre in diretta sul Primato Nazionale, su Radio Bandiera Nera, spazio del Primato Nazionale, il Primato Quotidiano, sono le ore 13:52, stando almeno a quello che leggo io, mancano pochi minuti alla fine di questa puntata. Ricordo che poi dopo, sempre domani, nei prossimi giorni, ci saranno altri colleghi che faranno la radio al posto mio. E niente, insomma, l'ultima cosa di cui volevo parlarvi, dopo aver affrontato questi ulteriori dubbi, diciamo, sull'origine del virus, o quantomeno sulle tempistiche effettive della diffusione del Covid-19 in Italia, andiamo invece a vedere cambiamo totalmente argomento, così ci facciamo due risate nel finale di trasmissione, e andiamo a vedere l'imbarazzante gaffe dei comunisti di Rizzo. Scambiano il fascista Solaro per un partigiano, questo è ormai un classico, diciamo, a sinistra, anche da parte del buon Rizzo, che magari su posizioni politiche, economiche, così, approccio contro il politicamente corretto, contro la sinistra arcobaleno, LGBT, eccetera, lui rimane un comunista duro e puro che ci fa divertire con i suoi video in cui dà i cazzotti al sacco, vecchio pugile. Però ricordiamolo, insomma, che su Foibe, per quanto riguarda anche memoria storica, l'esistenza, le distanze rimangono siderali, e questa volta quindi ci divertiamo a sbeffeggiare questa gaffe, perché la storia l'avranno scritta anche loro, ma nonostante questo a sinistra sembrano nutrire una certa passione per le gaffe storiche. E così, dopo i giovani democratici del PD, che avevano pensato bene di celebrare la resistenza confondendo le Brigate Nere con i partigiani, adesso è il turno dei comunisti duri e puri di Marco Rizzo. Sulla pagina Facebook del Partito Comunista è apparso un post celebrativo del gappista Dante Di Nanni, sterminatore, stando al racconto di Giovanni Pesce, e anche di questo, insomma, dopo ne parleremo, no? Di questo racconto così elegiaco che ha creato il mito dell'eroe Dante Di Nanni, di un gran numero di fascisti. Quindi, insomma, questo Dante Di Nanni, sterminatore di fascisti, eroe per i comunisti, viene celebrato. Peccato che l'uomo ritratto nella foto di questo post, esempio di fierezza e schiena dritta di fronte alla morte, a testa alta, pochi istanti prima di finire sul patibolo, fosse proprio un fascista, e non un fascista qualsiasi. Si tratta di Giuseppe Solaro, federale di Torino e figura di spicco della Repubblica Sociale Italiana. La foto risale al 29 aprile 1945 e appunto ritrae Solaro pochi istanti prima di venire assassinato dai partigiani. E quindi stavamo dicendo, tra l'altro, a parte una foto molto, molto celebre, questa di Giuseppe Solaro, per esempio a Casa Pound sono state fatte diverse conferenze, proprio tra l'altro con manifesto, con questa immagine, anche perché Giuseppe Solaro non era soltanto, appunto, un fascista duro e puro, nel senso, comunque veramente un esempio di coerenza, perché Solaro, appunto, non ha lasciato soltanto un fulgido esempio di coerenza fino alle estreme conseguenze, ma è stato anche un punto di riferimento politico del pensiero fascista, soprattutto in ambito economico, con i suoi scritti in cui attaccava Wall Street e il capitalismo finanziario. Quindi, ecco, insomma, anche, diciamo, un fascista, non so, forse dire di fascista di sinistra per Solaro, io non so se è corretto, però, insomma, un uomo capace di un pensiero politico, appunto, molto attento ai temi della giustizia sociale e alla critica, appunto, al capitalismo, che dovrebbe anche suscitare, non so, qualche reazione nei nostri amici compagni. Insomma, quella del Partito Comunista di Rizzo è stata una gaffe di un certo rilievo. La foto è stata sostituita subito dopo la pubblicazione del post, ma nell'epoca dei social e della comunicazione a grande velocità il danno ormai era fatto, lo screenshot stava già circolando tra l'ironia degli utenti per l'ennesima gaffe storica. Quindi questo è quello che è successo, c'è questa foto di Solaro proprio con la scritta Dante Di Nanni, 27 marzo 1925, 18 maggio 1944. C'è da dire poi tra l'altro che il racconto di appunto Giovanni Pesce, il santo partigiano che stava con Dante Di Nanni, ha sempre suscitato più di un dubbio, perché veramente non so, sembra quasi un eroe omerico da come, per come viene raccontato questo ragazzo così che spara, ammazza i fascisti, poi alla fine si appoggia in avanti su questa ringhiera premendo il ventre, appunto il ventre della ringhiera, e saluta col pugno alzato, si getta di schianto con le braccia aperte nella strada per non farsi prendere dai fascisti, si lancia dal balcone, insomma veramente un esempio di eroismo, stando a quello che dice Giovanni Pesce. Sul peccato però che questo è stato oggetto di revisione storica, non tanto poi soltanto da parte, diciamo così, a destra, no? Di qualcuno potrebbe dire, ah, volete intaccare il mito della resistenza? No, è stato proprio l'Istituto Gramsci, tra l'altro, ad andare a indagare, perché il racconto di Giovanni Pesce sembra molto così, insomma, funzionale a coprire alcune sue mancanze, perché sembra che questa famosa azione dei GAP contro Radio Eiar a Torino, appunto, è stata pianificata sì da Giovanni Pesce, che non vi ha preso parte, l'azione è fallita, appunto due partigiani vengono catturati e dopo un interrogatorio rivelano appunto il covo di Pesce e dei gappisti. A questo punto appunto Pesce non lascia, fa un errore, commette un errore, non lascia il covo, ma rimane lì a dormire. Fortunatamente per lui riesce ad uscire prima dell'arrivo dei fascisti e dei tedeschi, mentre invece Dante Di Nanni rimane lì in casa dove era Giovanni Pesce. A questo punto Dante Di Nanni combatte effettivamente contro i fascisti, ma non, insomma, in maniera sì valorosa, però magari, ma non con questa punta di eroismo letterario che ci mette Pesce, perché poi muore sostanzialmente mentre cerca di scappare attraverso il condotto di caduta della spazzatura, ucciso a colpi di mitra appunto mentre si era infilato in questo tubo. E allora Pesce, che ha fallito nell'attacco alla radio, appunto pianificandolo e non partecipandomi invece come lui afferma nelle sue memorie, quindi lui dice di aver partecipato, quindi fallisce, no, nel non evacuare il covo, appunto dove poi i fascisti tedeschi troveranno anche documenti, armi, eccetera. A questo punto costruisce a tavolino il mito dell'eroico Dante Di Nanni, che muore come non muore in realtà, insomma, visto che era nel condotto della spazzatura, ma invece lui con l'ultimo colpo uccide un fascista, poi saluta col pugno chiuso, si getta giù dal balcone per non farsi prendere vivo. Ecco, tutta questa epopea, questo racconto epico non è vero, molto probabilmente, e Giovanni Pesce lo ha creato a tavolino per così coprire le sue mancanze, per aver, insomma, non abbandonato il covo e aver lasciato anche il povero Dante Di Nanni al suo triste destino. E così meglio raccontare dell'eroismo che delle mancanze di Giovanni Pesce. Ma detto ciò, io direi che la trasmissione possiamo dirla un po' conclusa, e a questo punto, proprio in onore di Giuseppe Solaro e di tutti quelli che hanno mantenuto la barra dritta e non hanno tradito, andando appunto fino in fondo, noi dedichiamo in chiusura, ci salutiamo, questa bellissima canzone di Non ho bis domine, tratta da una poesia, Non ho tradito, appunto. Ciao e a domani. Yeah.
scudetto. Più o meno vent'anni fa.
Mai butei.
Non se la desmette Gaia.
Ah, ah. La Sperona, Birra, Mona e Beara. La Sperona.